Eccomi qua. Allora, l'ultima cosa che ho detto prima di dover interrompere bruscamente era un'apertura, una finestra così tematica di informazione sulla questione di Robespierre, la questione della dittatura, e vi ho evidenziato la mia opinione, anche se a voi deve interessare poco la mia opinione. La mia opinione è espressa negli studi scientifici, comunque è messa davanti alla comunità scientifica, quindi collaudata dal punto di vista della verifica scientifica. Però voi come studenti preparate poi l'esame senza essere condizionati, ovviamente la mia opinione, perché questa è una scuola, è un'università laica e repubblicana, e quindi diciamo il docente ha il compito di veicolare lo stato dell'arte, i dibattiti su una determinata questione, poi l'opzione, la scelta, quale tra le varie argomentazioni risulta la più efficace, lo fa lo studente nella sua preparazione del programma d'esame. Questo avviene già in una triennale, tanto più ancora in una magistrale. Vi ricordavo però che diciamo dal punto di vista tecnico, il potere di Robespierre, che sicuramente è forte all'interno del club di Giacobini, in particolare dopo il 21 novembre del 93, è sicuramente anche molto forte all'interno della Convenzione nazionale, per il ruolo che Robespierre esercita all'interno del Comitato di Salute Pubblica, ma dal punto di vista tecnico vi ho segnalato che i membri del Comitato di Salute Pubblica dovevano essere rinnovati ogni mese dalla Convenzione, e quindi in realtà la Convenzione resta il centro decisionale e legittimante di tutta la macchina statale nel periodo della Rivoluzione francese, anche nel periodo tra il 1793 e il 1794, che poi all'interno della Convenzione e per la capacità di convincere, si parla anche di dittatura della parola di Robespierre, e per la paura che molti membri avevano di incorrere in dinamiche coercitive, si parla di terrore. E lo affronteremo questo parlando di terrore, è politicians terror, il terrore dei politici. Questa è un'espressione usata, coniata, inventata da Marisa Lindon. Dice che durante il terrore c'era uno dei significati del terrore, è proprio il terrore che i politici stessi hanno paura di essere colpiti dalle stesse leggi che hanno messo in pratica il terrore. E quindi sicuramente, diciamo, anche all'interno della Convenzione, diciamo, molte votazioni, molti orientamenti derivano da questo forte condizionamento, diciamo, di essere prima accusati e poi mandati davanti al tribunale rivoluzionario. Quindi sicuramente, diciamo, il terrore fa paura anche ai propri artefici nel periodo del terrore. Questo solo lo accenno veramente fugacemente qui, lo riprenderemo nelle lezioni sul terrore. E quindi sicuramente i voti della convenzione sono, diciamo, anche condizionati. Tra l'altro vi ricordo che il 21 maggio e 2 giugno del 93 il voto della convenzione è stato condizionato pesantissimamente dall'intervento dei sanculotti attraverso la Guardia Nazionale, che hanno circondato la convenzione con 80.000 persone e hanno costretto in qualche modo la convenzione a votare l'arresto di 29 deputati e due ministri della Gironda, 31 maggio e 2 giugno del 93. Quindi, diciamo, all'interno della Convenzione nazionale ci sono stati dei momenti in cui la coercizione è stata fortissima, e le giornate del 31 maggio e 2 giugno del 93, la famosa caduta della Gironda, sono l'esempio più forte, più iconico di questo condizionamento extraparlamentare sulle dinamiche parlamentari. Ma c'è anche un condizionamento infraparlamentare, sicuramente. Quindi, diciamo, molti dei convenzionali, anche molti membri della pianura, si adattano a votare le disposizioni del Comitato di Salute Pubblica e anche a rinnovare le cariche all'interno del Comitato di Salute Pubblica, perché si trovano in una situazione di non piena libertà di scelta. Però e questo va valutato, ovviamente. Però dal punto di vista tecnico la Convenzione resta il centro dell'attività legislativa e di tutta l'attività promozionale di dimensioni legittimanti in tutta la fase anche tra il 93 e il 94. Il Comitato di Salute Pubblica poteva fare dei decreti, ma poi questi decreti dovevano essere rinnovati comunque dalla Convenzione, come risulta molto bene dal testo che io devo aver già scaricato in file testo, la legge del 14 febbraio, anno secondo, di cui ho parlato nelle lezioni precedenti. Bene, comunque si può parlare anche allora, estendendo un attimo il significato al di là dei vincoli tecnici, di dittatura di Robespierre nell'anno secondo, Monazouf parla di dittatura montagnarda, sicuramente parla di dittatura di Robespierre, anche Jonathan Israel parla di dittatura di Robespierre, per citare alcuni storici che ho richiamato in queste lezioni, e Michelet definisce Robespierre il tiranno in un suo capitolo, quindi Michelet non ha assolutamente simpatie per Robespierre, dà un giudizio negativo su Robespierre, usando questo termine, appunto, il tiranno, che è uno dei termini che anche nel lessico della rivoluzione sono molto spesso usati per screditare la figura di Robespierre, oltre a dictateur anche tiranno. Diciamo, nelle giornate dell'8 e il 9 Termidoro le voci sono abbasso il tiranno, abbasso il dittatore. Se uno guarda i resoconti dell'Exercice parlementaire e i resoconti delle Moniteur, però tornando a Michelet, il giacobinismo nella sua terza fase, quello tra il 92 e il 94, viene definito giacobinismo robespierrista. Giacobinismo robespierrista. Questa classificazione delle tre forme di giacobinismo che adesso vi ho enucleato, adesso nelle lezioni precedenti, però questa periodizzazione proposta da Michelet, voi la trovate, inutile che dia indicazioni delle pagine, perché per le grandi opere si dà l'indicazione del libro, del capitolo, quindi voi, sia che guardiate un'edizione francese originale, in lingua originale, sia che voi guardiate una traduzione italiana della storia della rivoluzione francese di Michelet, voi le trovate nel libro nono, capitolo quarto, quindi libro nono, giusto, libro nono, capitolo quarto. Quindi in qualsiasi edizione voi potete andare a trovare questa classificazione del giacobinismo, che, ripeto, è una classificazione che a monte ha, diciamo, dà per scontato che si possa parlare di giacobinismo per l'intero periodo della rivoluzione francese, e che fa fondamentalmente riferimento alle assemblee rivoluzionarie, assemblea costituente, assemblea legislativa e convenzione nazionale, ed è di fondo l'interpretazione, la classificazione che anche Vauvel riprenderà complicandola un po', ma Vauvel, oltre a distinguere tra giacobinismo storico e giacobinismo transtorico, poi fa una sottosuddivisione cronologica del giacobinismo storico nella sua prima fase, dall'89 al 94, l'altra è quella del neogiacobinismo, dal 95 al 99, nella impostazione di Vauvel. Michelet, quindi, diciamo, è il punto di riferimento di Vauvel nella classificazione temporale sottosegmentata, mentre la classificazione giacobinismo storico, giacobinismo transtorico è un'invenzione dal punto di vista storiografico di Vauvel, e gli va attribuito questo merito, diciamo, è stato lui il primo a introdurre la distinzione tra giacobinismo storico e giacobinismo transtorico. Bene, Vauvel, quindi Michelet, nel libro nono, capitolo quarto, della sua storia della rivoluzione francese, vede un giacobinismo liberale costituzionale come primo periodo, 89-91, giacobinismo democratico e ancora liberale, 91-92, e poi il giacobinismo robespierrista. Per quanto riguarda il giacobinismo robespierrista, Michelet afferma che questo questi giacobini del 93, usa anche questa espressione, dopo vedremo, usa anche altre espressioni per definire il giacobinismo del il giacobinismo robespierrista, usa l'espressione sia giacobinismo robespierrista che giacobinismo del 93. I giacobini del 93, dice Michelet, sont la troisième génération qui est portée se non. Cioè, qui proprio abbiamo in modo esplicito, viene reso evidente in modo esplicito una strategia argomentativa che legittima l'uso del termine giacobino con riferimento alla struttura di sociabilità giacobina. Perché dice, traduco, i giacobini del 93 sono la terza generazione che abbia portato questo nome. In un altro passo, sempre siamo nel capitolo quarto del libro nono, Michelet dice che alla fine del 1792 entra in campo in troisième légion di Giacobini, una terza legione di Giacobini. Per saldare questo discorso con quanto detto precedentemente, è proprio solo questa terza legione che Monausuf giudica giacobini veri. Gli altri non sono giacobini veri, sono persone che hanno partecipato alle vicende del club dei Giacobini, alle sue lotte, che poi magari lo hanno abbandonato, hanno fatto le scissioni come i foglianti a ridosso del massacro del Campo di Marte del 17 luglio del 91 durante la crisi di Varennes, tra il 20 e 20 giugno 91 e il 17 luglio del 91. Quindi sono ex giacobini come i foglianti che si sono scissi, che hanno abbandonato il club, o sono giacobini che sono stati cacciati, come è stato cacciato Bissò. I veri giacobini, dice Monausuf, sono quelli dei 14 mesi della dittatura montagnarda. Appunto, Monausuf usa questa espressione dittatura montagnarda, e corrispondono a quella che Michelet aveva chiamato la terza generazione dei Giacobini, e corrispondono a quella che Michelet aveva chiamato la terza legione dei Giacobini, la troisième génération e la troisième légion. Questi sono i sintagmi usati da Michelet. Però per Michelet c'è anche una prima legione e una seconda legione, c'è la legione democratica e liberale e ancora prima la legione liberale costituzionale. E la terza è quella robespierrista, e Monausuf fa una scelta diversa, che ha a monte un'interpretazione diversa, e dice no, solo questa terza legione. Non usa questi termini di Michelet, ma adesso io ve li traspongo. Solo questa terza legione sono i veri e autentici giacobini, perché solo loro esprimono quel combinato disposto dei vari elementi che sono i tratti connotativi e costitutivi del giacobinismo. Bene, sempre nel libro nono, capitolo quarto, Michelet usa anche altre formule per connotare questi tre momenti del giacobinismo, e usa la formula per il primo giacobinismo, giacobinisme primitif parlementaire et nobiliaire, giacobinismo primitivo parlamentare e nobiliare. Per il secondo giacobinismo usa la formula giacobinisme mixte, giacobinismo misto, e per la terza fase usa appunto la formula giacobinismo del 1793. E quindi giacobinismo primitivo corrisponde al giacobinismo liberale costituzionale, il giacobinismo misto corrisponde al giacobinismo democratico ancora liberale, quello di Chaudelot de la Clos per intenderci, e il giacobinismo del 93 corrisponde al giacobinismo robespierrista. Vauvel, se voi andate a vedere il testo di Vauvel e lo portate come testo d'esame, vi indico già le pagine, pagina 3 a pagina 14, così potete fare la verifica, fa riferimento a questa classificazione di Michelet. E quindi voi potete, partendo da Vauvelles, arrivare a Michelet e farlo interagire con questa mia lezione audio, e poi vedere il profilo di Michelet e andare a vedere direttamente Michelet. Chiudo.